weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Primo appuntamento di luglio, parliamo, benché il Corpus Domini, che è tradizionalmente legato alle infiorate, sia trascorso, parliamo anche questa settimana di un infiorato, un'infiorata tradizionale importante di una località in provincia di Roma. Non vi dico come sempre ancora il nome, e invece vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati per l'appunto nella giornata del primo luglio. Parliamo di Sant'Oliviero Planchet, martire. Sant'Oliviero Planchet nacque nel 1625 nella diocesi di Metz da una famiglia anglo-normanna. Educato cattolicamente, studiò a Roma presso il collegio irlandese e ricevette l'ordinazione sacerdotale nella cappella del collegio urbaniano di Propaganda Fide nel 1654 dalle mani di un vescovo irlandese rifugiatosi a Roma a causa delle persecuzioni di Cromwell. Trovatosi proprio a causa di questa situazione nell'impossibilità di tornare in Irlanda, Oliviero esercitò per alcuni anni il ministero sacerdotale a Roma, entrò fra i cappellani della casa oratoriana di San Girolamo della Carità e si dedicò alla cura spirituale degli infermi. Nel frattempo si laureava in diritto alla Sapienza. Nominato nel 1657 professore di teologia al collegio urbaniano, insegnò per 12 anni ai giovani destinati a recarsi in missione e svolse attività di consigliere per gli affari irlandesi della Sacra Congregazione di Propaganda Fide. Morto Cromwell, in Irlanda cominciò un tempo più sereno per la Chiesa e il Planchet fu nominato arcivescovo di Armagh. Ricevuta l'ordinazione episcopale nel 1669, nel marzo dell'anno successivo tornò in Irlanda, dove si prodigò con gran zelo nella riorganizzazione dell'arcidiocesi. Lavorò per 3 anni in modo instancabile, ma ricominciata la persecuzione, l'arcivescovo Planchet, all'ordine di lasciare il paese, preferì rimanere con i suoi fedeli. Scelse la via della montagna e dei boschi e per mesi dovette soffrire molto per il freddo e la fame. Tra i patimenti era grato al Signore di potersi dedicare allo studio e alla meditazione della parola di Dio. Dopo una breve pausa che vide Monsignor Planchet riprendere provvisoriamente il suo ministero, scoppiò una nuova e grave crisi con le rivelazioni di un cosiddetto complotto cattolico. L'arcivescovo fu coinvolto nel processo di Dunkalk nel 1680 e poi trasferito a Londra, dove l'anno dopo fu ancora processato e infine condannato a morte. Sopportò le calunnie, il carcere e le altre sofferenze con indomita fede. Morì il 1 luglio del 1861 per essere beatificato il 23 maggio del 1920 da Papa Benedetto XV. Questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Oliviero Planchet, martire ricordato nella giornata del 1 luglio. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale.
Spazio tra le nuvole, con le regole a sé. insegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziale. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziale. Uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Sfumano le note del brano di Franco Battiato che ci porta a scoprire il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Come al solito non ve l'avevo svelato, ma adesso è arrivato il momento di dirvelo. Andiamo, rimaniamo in provincia di Roma, andiamo in un'importante località che si chiama Genazzano. E Genazzano sta per vivere un tradizionale appuntamento che si tiene ogni prima domenica di luglio, per l'appunto domenica prossima, 3 luglio, è la prima domenica di luglio del 2011 e quindi Genazzano, come sempre, si appresta a vivere l'importante infiorata. Per parlarci di questo avvenimento così importante per Genazzano, noi abbiamo il piacere di dare il benvenuto al presidente dell'Associazione Proloco di Genazzano, Benedetto Lucidi. Grazie Presidente della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Grazie. E allora siamo proprio alla vigilia, diciamo fra due giorni, e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, proprio oggi ci sarà l'infiorata. E allora ci dica quello che sta per avvenire, ci porti un po' all'interno dell'atmosfera, cosa accadrà, in che cosa consiste l'infiorata di Genazzano.
Ma l'infiorata a Genazzano è una delle manifestazioni più rappresentative, dal momento che coinvolge tutta la popolazione, tutti, ogni rione dovrà addobbare la sua parte. e questo avviene dal 1883, quando il cardinale Serafino Vannutelli istituì le prime celebrazioni in onore del Sacro Cuore. Da quel giorno, tutte le domeniche, la prima domenica di luglio, anzi, sino al 1990 era la seconda domenica di luglio, da allora poi è cambiato la prima domenica di luglio.
Presidente, lei parlava di tutti i rioni. Quanti sono i rioni?
23 rioni.
23 rioni e ogni anno cambiano i temi o sono sempre gli stessi?
No, questo è a libera scelta di ogni caporione.
Chi è che installa, diciamo, allestisce poi i vari quadri e quando avrà inizio l'allestimento?
L'allestimento ha inizio alla mezzanotte sino all'alba, verso le 9 ormai tutti i rioni hanno terminato il loro quadro e può essere una figura religiosa ma anche artistica, attuale, i temi più svariati.
Le infiorate sono spesso associate alla festività del Corpus Domini, questa di Genazzano è speciale, particolare, proprio perché si collega invece ad una tradizione che ci ha ben raccontato il presidente della Proloco e che prima era la seconda. Adesso è la prima.
Adesso è la prima, esatto.
Ecco, e quindi di notte chi avesse, diciamo, la forza e il coraggio di venire a Genazzano di notte potrà assistere comunque anche all'allestimento.
Oltre che assistere all'allestimento, per i borghi vengono allestiti dei punti musicali dove si può ascoltare la musica più svariata, il concerto della banda musicale, c'è una mostra al Castello Colonna, c'è un po' di tutto per quella sera. È un po' la notte bianca che adesso va di moda, ma noi la notte bianca era da moltissimi anni che la facevamo.
Ecco, quindi notte bianca di Genazzano per ammirare proprio coloro che allestiranno i quadri dell'infiorata di Genazzano e, come ci ha appena detto anche il presidente Lucidi, per poter apprezzare musica e anche le specialità del posto, su cui peraltro torneremo a livello gastronomico. Ecco, invece, per quanto riguarda la giornata proprio di domenica, come è organizzata?
Appunto, oltre ad ammirare l'infiorata, alle 18 c'è la Sacra Rappresentazione, che è praticamente una sfilata di circa 400 figuranti in costumi che rievocano il Vecchio e il Nuovo Testamento. E qui si può ammirare delle figure veramente bellissime, perché comparirà Adamo ed Eva, Gesù Cristo, Barabba, tutti i personaggi, insomma, del Nuovo e Vecchio Testamento.
Ricordiamo a che ora avrà inizio questo?
Alle 18.
Alle 18.
Partendo dalla chiesa di San Paolo e percorrerà tutto il centro storico.
Visto che lo nomina il centro storico di Genazzano, allora Presidente, ci aiuti un po', anche se noi siamo qui in radio e quindi non è possibile per noi accompagnarlo in una passeggiata, ecco, però ci descriva un po' il paese di Genazzano, ci dica quello che c'è di interessante da fare e da vedere a Genazzano.
Ma innanzitutto merita una menzione sicuramente il santuario della Madonna del Buon Consiglio, in cui la tradizione vuole che l'immagine della Madonna si staccò da una chiesa di Scutari e apparve nell'ora del vespro il 25 aprile del 1467. Ora chi ha fede crede effettivamente che questa immagine si sia staccata dalla chiesa dell'Albania e si sia posata nella nostra chiesa. Poi sicuramente il Castello Colonna, il Ninfeo Bramante, che è una struttura di impianto rinascimentale, e la casa natale del Papa Martino V, o Donne Colonna, nonché la casa di uno dei cavalieri della disfida di Barletta, Brancaleone, che pur non essendo nata a Genazzano, visse tutto il periodo della sua vita a Genazzano.
Insomma, tanti, tanti elementi di interesse, tra l'altro di varia natura, quindi articolato l'itinerario che ci propone il Presidente Lucidi, e questo per quanto riguarda proprio il paese di Genazzano. Nei dintorni ci sono possibilità, per esempio, di passeggiate?
Ma sicuramente, perché... Noi siamo vicino Roma, Roma è più conosciuta, ma sicuramente Palestrina, Olevano, San Vito meritano veramente di essere visitati.
E vedete come i nostri, anche presidente delle associazioni Proloco, sono generosi anche con i paesi vicini, quindi in qualche modo il presidente Lucidi, ovviamente, che rappresenta la Proloco di Genazzano, ci ha in qualche modo suggerito anche un itinerario che può collegare differenti paesi della zona e che poi scopriremo come raggiungere. Certo, non sarà difficile da Roma, ma prima di parlare di questo, presidente, parlando, abbiamo parlato all'inizio collegamento dell'infiorata. In maniera più sintetica, vogliamo ricordare magari uno o due altri appuntamenti importanti durante l'anno per la comunità di Genazzano?
Ma certamente l'altra manifestazione importantissima sono i festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio dal 1 al 12 di settembre, e da seguire il 17 e 18 settembre, e da un paio d'anni ci sono cantine aperte dove si può degustare i prodotti genazzanesi e anche il nostro buon vino.
Ecco, quindi abbiamo perfettamente ricordato un appuntamento particolarmente legato alla parte sacra, alla parte religiosa, e poi peraltro anche questo che è altrettanto importante per la comunità, legato ai prodotti locali. Visto che parliamo di prodotti locali, Presidente Lucidi, vogliamo ricordare per l'appunto prodotti e soprattutto piatti tipici da non perdere venendo a Genazzano?
Il piatto tipico sicuramente gnocchi a cova d'esoriga, che sono in questa chiamati in questo modo in quanto hanno la forma di una coda di un topo e sono fatti di acqua e farina, semplici, si possono gustare con un buon vino rosso rovanico e finire con la baraghia, che è il dolce tradizionale genazzanese. È una pasta con marmellata, molto buona.
Per poter apprezzare tutte queste prelibatezze e soprattutto per poter ammirare l'infiorata tradizionale di domenica, ricordando peraltro ancora che nella notte di sabato, da quando a partire da mezzanotte più o meno, tutti coloro che allestiranno i quadri si metteranno all'opera, così può arrivare, gustare appunto i piatti locali, ascoltare la musica, quindi passare una bella notte, come ci diceva il Presidente Luci, una notte bianca di Genazzano. Ecco, per fare tutto questo bisogna arrivarci a Genazzano, quale strada fare per arrivarci da Roma in particolare?
Ma in automobile c'è la strada statale Casilina e Prenestina, oppure le autostrade, la 1 di Roma-Napoli con uscita Valmontone, o la 24 Roma-L'Aquila uscita Castelmadama. In treno invece ci si può arrivare con Roma Termini Valmontone più un bus navetta o pullman che permette di arrivare a Genazzano, mentre in autobus dalla stazione Anagnina della metro A oppure dalla stazione Ponte Mammolo della metro B.
Insomma, non ci sono scusanti, il Presidente ci ha dato tutti gli elementi per arrivare a Genazzano. Peraltro, ecco, con chi venisse in macchina, quanto tempo deve prevedere da Roma a Genazzano?
Ma se la strada è libera, in 50 minuti ci si arriva.
Quindi meno di un'ora per godere delle bellezze di Genazzano e per ammirare in particolare l'infiorata, che avrà il suo giorno culminante nel 3 luglio, ma ancora una volta ricordiamo, non sarà deluso chi andrà nella serata tra il 2 e il 3, vale a dire quella tra sabato e domenica, vale a dire tra domani e dopodomani. Presidente, un'ultima informazione, per chi volesse maggiori, giustamente, informazioni, quale numero possiamo lasciare?
Ma sicuramente quello della Proloco, che è 06 95 78 516.
E io lo ripeto, 06 957 8516 è il numero dell'associazione Proloco di Genazzano, da dove ci ha parlato il presidente Benedetto Lucidi. Noi lo ringraziamo moltissimo, gli facciamo tanti auguri a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano genazzanesi. E quanti siete più o meno?
6.000 circa.
Quindi a tutti i 6.000 genazzanesi una felice celebrazione della vostra importante e tradizionale infiorata. Tanti tanti auguri e ancora grazie, Presidente.
Altrettanto a voi, la saluto.
E questo era Benedetto Lucidi, dunque presidente dell'Associazione Proloco di Genazzano, che ci ha parlato dell'importante tradizionale infiorata proprio che qui ha luogo. La puntata di Weekend Divino termina qui, la potrete riascoltare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!